Grazie. Ora, prima di passare poi alle esperienze, alle moralità individuali con Lidia Menapace, faccio... Parlavo della tua testimonianza, della tua esperienza singola, che poi è l'esperienza di tanti. Una comunicazione di servizio. Ci sarebbero già tantissimi elementi e ce ne saranno ancora di più dopo Lidia per aprire il dibattito, però a noi seguirà un altro tavolo che parlerà di tematiche molto affini, quindi noi daremo la parola immediatamente a chi deve intervenire dopo di noi al tavolo successivo, e poi verrà aperto il dibattito al pubblico, a chiunque voglia intervenire dopo il termine del secondo tavolo. Allora, anticipavo già che abbiamo qui con noi ora la Lidia Menapace, che è stata staffetta partigiana, innanzitutto va segnalato questo, staffetta partigiana e pacifista. Nel corso della sua esperienza politica, una delle più importanti voci del femminismo italiano. Credo che la maggior parte di voi ricordino poi l'esperienza da parlamentare nell'ultimo governo Prodi, quando tentò poi da antimilitarista di diventare anche presidente della Commissione Difesa, non ci riuscì poi per colpa di personaggi un po' loschi che conosciamo, però l'attività poi da parlamentare è stata attesa spesso anche alla presentazione, alla relazione di decreti, di disegni di legge, tesi al riconoscimento dei danni di guerra, alle vittime delle stragi e delle persecuzioni nazifasciste. Oggi candidata alle elezioni europee che si terranno prossimamente, protagonista poi di molte battaglie antimilitariste. Ricordo anche poi una delle ultime, la polemica sull'inutilità delle frecce tricolore, questa avvenuta proprio durante l'esperienza da parlamentare. Ora lascio la parola a Lidia, grazie.
Buonasera a tutte e a tutti, vi prego di usare prevalentemente il linguaggio inclusivo. È stato detto che sono femminista e quindi su questo sono molto petulante e rigida. Ho il brevetto di partigiana combattente col grado di sottotenente, in verità, non soltanto staffetta. Mi sono occupata per niente della mia carriera militare, se no sarei generale oramai, essendo stata sottotenente dal 43 al 45. È stata per me un'esperienza molto importante e certamente quando cominciò io non ero una persona informata sulla storia di chi era contro il fascismo, era stato mandato in esilio, mandato deportato, eccetera. La mia famiglia era una famiglia, mio padre era un mazziniano, mia madre era figlia di un ferroviere anarcosindacalista, certo non era una famiglia fascista. Io sono piemontese, mia mamma per dire Mussolini diceva cullà, e in Piemonte non si dice quello là al Presidente del Consiglio, anzi capo del governo, capo di tutto, era già un'espressione diminutiva, però non è che potessero parlare molto chiaramente, quindi la mia formazione è molto simile a quella dei famosi bravi ragazzi che avrebbero potuto capire tanto come ho capito io, per la verità. Quindi benissimo, diciamo che non hanno capito, ma generalmente chi non capisce è un po' scemo almeno, ecco, sarà in buona fede ma non mostra grande intelligenza storica e senso di come sta vivendo. Io non sono tanto per questo buonismo sui morti, i morti sono tutti uguali, tutti rinviati al 2 novembre, punto, e basta, non occorre altro. Allora, ho partecipato a questo evento straordinario, in particolare nella provincia di Novara, che è stata importante nella storia della resistenza, perché adesso non è più tutta provincia di Novara, ma allora era tutta provincia di Novara, sia la Valsesia, dove c'erano i Garibaldini e i Matteotti, e il comandante era Moscatelli, che poi è stato il primo sindaco della liberazione eletto a Novara. Poi c'era la Valdossola, e questo mi fermo un momento sulla Valdossola, perché la Valdossola era invece un luogo nel quale c'erano molti ex militari, i famosi badogliani, c'erano molti cattolici, e a me interessa molto perché nella giunta di governo le persone che ne facevano parte cominciarono a scrivere una Costituzione, quindi il rapporto tra Costituzione e Resistenza ha in questo un fatto simbolico ma molto importante, e misero nella giunta di governo dell'Ossa la Gisella Floreanini, una donna, prima che le donne avessero il diritto di voto. Lei diventò ministra prima che le donne potessero votare e fu anche una donna di grande interesse poi nel corso di tutta la sua vita. L'altra cosa che voglio ricordare della Repubblica dell'Ossola è che i due comandanti militari, i fratelli di Dio, erano due avellinesi. E io ricordo perciò la Resistenza come un fenomeno che è insediato geograficamente nell'Italia del Nord, fino proprio alla linea gotica, ma invece come partecipazione a un evento nazionale. E credo che questo bisogna ricordarlo, perché furono molti i militari meridionali che, trovandosi al nord, invece che andare con le, dietro ai bandi di Graziani, andarono in montagna. E furono moltissimi i militari meridionali che, catturati dai nazifascisti dopo l'8 settembre, finirono tra gli IMI, tra gli internati militari italiani, messi nei campi di concentramento dai nazi, dalla Polonia fino praticamente a Berlino e ancora più a ovest. Allora, io partecipo di questo evento e alla fine mi ricevo il brevetto, che prima ho detto, di partigiana combattente con grado di sottotenente. Ricevo anche un grande, grande diploma, che dice: mentre la patria languiva sotto il tallone nemico, Lidia resisté. Oggetto di risate corali nella mia famiglia, mio fratello, c'è un fratello che ha 10 anni meno di me, chiamava tutti i bambini del vicinato, e appena io comparivo nella maestosità della mia persona, che allora era anche minore perché avevo un po' meno di chili addosso, diceva: cosa fece Lidia? E tutti in coro dicevano: resisté, e ghignavano da morire. Questo fu un utile correttivo antiretorico che io ricevevo dalla mia famiglia. Ma era anche una cosa, le risate le condividevo molto, perché un'altra cosa che vorrei sottolineare è che, a differenza delle resistenze degli altri popoli europei, che furono essenzialmente resistenze patriottiche a difesa dell'integrità territoriale e politica della propria patria, i francesi, da De Gaulle ai comunisti, tutti insieme, e tutti insieme d'accordo di condannare a morte Pétain, eroe nazionale. Non è che De Gaulle abbia difeso il suo collega generale, erano in urto da sempre, ma insomma era ovvio che erano tutti collaborazionisti, quelli che non stavano con la Resistenza, col Maquis, da De Gaulle fino ai comunisti. In Italia non fu così, la Resistenza non fu essenzialmente patriottica, secondo me, in parte anche perché durante il fascismo patria a colazione, a pranzo, a merenda e a cena non ne potevamo più, usciva dalle orecchie: l'Italia qui, l'Italia là, gli italiani sono superiori, una cosa assolutamente insopportabile. In più si doveva anche studiare ogni anno a scuola dottrina del fascismo, alla fine di ogni anno dare l'esame. Quando vennero le leggi razziali, sulla pagella di ciascuno era scritto, di quelli che potevano andare a scuola, di razza ariana, tutta una serie di cose insomma insopportabili. Ricordo la prima volta che discutemmo a tavola a casa mia di queste cose, che mia sorella diceva: ma chi sono gli ariani? Perché mio padre disse: sì, è vero, hanno fatto una legge per cui gli ebrei non possono andare a scuola, possono andare a scuola solo gli ariani. Ma chi sono gli ariani? E mio padre disse: mi vergogno, ma siamo noi. E io dissi: io mi vergogno di vivere in un paese dove una, perché si chiama Esther, la mia compagna di classe, deve rimanere ignorante. Capì in un solo momento che non era necessario essere fedeli alla propria patria sempre, che una patria che fa dei delitti non deve essere servita assolutamente, non deve essere seguita, non è più la tua patria, per così dire. Insomma, patria è un concetto relativo, non include né umanità né internazionalismo, eccetera. Secondo, capì immediatamente che cos'è il razzismo. Il razzismo è fare una persona colpevole di essere quello che è, non quello che fa. Cioè, lei non poteva più venire a scuola perché si chiamava Esther, non perché avesse fatto lo sgambetto al preside o fatto atti di vandalismo a scuola, non ha fatto niente di tutto questo. Solo perché si chiamava Esther doveva rimanere ignorante. Io maturai da allora un'idea critica verso il patriottismo così general generico, insomma, e anche quel patriottismo che vela i danni o i torti della propria patria, quello sciovinismo oppure right or wrong my country, come dicono gli inglesi, che abbia torto ragione è sempre la mia patria. Io su questo devo alla Resistenza anche di aver maturato un'idea critica di appartenenza a una comunità nazionale e statuale, che è un fatto storico su cui si deve dare un giudizio. E quindi il fatto che il generale Alexander ci dicesse che eravamo stati dei grandi patrioti mentre la patria languiva sotto il tallone nemico proprio non ci convinceva. Oltretutto odiavamo cordialmente il generale Alexander, che era l'inglese che sovrintendeva tutte le operazioni della Resistenza italiana, che quando gli inglesi si accorsero che noi non eravamo monarchici e che non eravamo neanche di destra, se ne accorsero un po' tardi, ma quelli sono affari loro, ci dissero: tornate alle vostre case, cioè andate a farvi fucilare, perché chi stava in montagna, se scendeva in città e tornava a casa sua, veniva catturato e fucilato immediatamente. E per tutto l'inverno del 44, che fu un inverno terribile dal punto di vista climatico, tremendo, non ci buttarono giù non solo né munizioni né alimenti, non una coperta di lana, non una spilla, il puro niente. E quindi anche sui famosi liberatori, noi partigiani qualche elemento critico l'abbiamo. Mentre non ci piace una rappresentazione, non ci piace, non piace a me, non lo so, poi io non rappresento granché, queste cose le ho scritte, non avendo ricevuto obiezioni significative, penso che chi le ha lette abbia detto che forse non avevo torto. Noi non amiamo una visione, diciamo, rivendicativa del nord verso il sud della resistenza. Quest'idea che si chiama vento del nord non è la cosa che mi piace di più. Ci tengo sempre molto a dire che è vero, ci sono state le quattro giornate di Napoli, ma non solo quello, ci sono stati tutti i meridionali che sono stati quasi 2 anni in campo di concentramento in Germania e che stavano peggio dei settentrionali, perché siccome per la linea gotica non potevano ricevere né posta né pacchi, qualche raro pacco di aiuto. Se non ci fosse stata questa grande, diciamo, affermazione di vera unità nazionale umana, non so come dire, che nelle baracche dividevano tutto, i settentrionali che ricevevano qualche raro pacco dividevano con i meridionali della loro baracca le cose che avevano, di conseguenza bisogna ricordare questa cosa, perché è una cosa importante a mio parere, per correggere questa idea solo settentrionale della resistenza. Benissimo. No, va bene, è un'associazione di cui io sono membro dall'inizio, del Comitato per i diritti civili delle prostitute, quindi è un'assai importante associazione. Che facesse un po' meno rumore adesso sarebbe meglio, ma insomma è lo stesso. Allora, se andiamo avanti in questa mia rivisitazione, io a questo punto devo dire che io voglio una revisione della storia della resistenza, la voglio proprio, perché per esempio, secondo me, gli IMI, gli internati militari italiani, ne fanno parte a pieno titolo, perché quando loro furono portati in campo di concentramento, gli internati militari italiani, 700.000 circa, Hitler era ancora abbastanza forte. Furono messi in campo di concentramento e gli veniva chiesto di firmare un documento di adesione alla Repubblica di Salò dicendo: vi mandiamo a casa. E ci furono, mio padre fu uno di questi, non che venne a casa, che fu in campo di concentramento, e lui mi raccontò le discussioni e l'invio di fascisti, di nunzi apostolici, di con vari persone che potevano cercare di convincerli, che cercavano di convincerli a tornare a casa. Mio padre ci scrisse: per tornare a casa devo formare un documento di cui poi mi vergognerei. E ci chiese di dire cosa ne pensavamo, perché c'era questa moralità un po' mazziniana, no? Della responsabilità singola e della morale non premiale. Insomma, vabbè, questo non importa, è storia di famiglia, ma lui rimase lì 2 anni. Quando tornò ci mise 2 anni a recuperare il suo equilibrio, perché fu un'esperienza terribile. E loro capirono che l'unica cosa che li poteva salvare, non dai guai, ma almeno dal disonore, era il fatto che loro abbiano detto: abbiamo fatto un giuramento militare, non vogliamo venirne meno. Quando lui ci scrisse questa cosa, è diventato matto, era un mazziniano sfrenato, dice che ha giurato fedeltà al re. Cosa mai è successo? No, successe che loro capirono che i nazi si sarebbero fermati dallo sterminarli proprio di fronte a questa cosa, e che tutto sommato coglievano persino una sottile linea, una sfumatura di maggior disprezzo verso i repubblichini che non verso di loro. Noi condividevamo questo atteggiamento. Molte volte nella resistenza si preferiva avere a che fare con la la Wehrmacht che con i repubblichini erano assolutamente inaffidabili, erano proprio delle bande scatenate, eccetera. Allora, che cosa vorrei che si inserisse nella revisione della resistenza? Primo, la storia degli IMI. Secondo, le donne. Non è vero che facevamo del maternage, come scrive Anna Bravo. Non è vero affatto. Intanto molte di noi erano staffette. Altre hanno ospitato e nascosto dai rastrellamenti i giovani. E era, siccome c'era il manifesto del generale Kesselring su tutte le strade d'Italia, che chi ospita un ribelle bla 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 sarà fucilato, chi lo denuncia riceverà 5.000 lire e 5 kg di sale, e nessuno ha riscosso questi soldi, e più donne sono state anche fucilate o mandate, deportate, mandate in campo di concentramento per aver ospitato. Questa è una partecipazione alla resistenza, perché la resistenza, che è un movimento armato, anche quando è armato non è militare, è un grande movimento politico di presa di coscienza, usando i mezzi necessari nel contesto in cui sei. Ma che non sia militare lo si sa da una canzone che cantavamo tanto volentieri, che era: non c'è tenente, né capitano, né colonnello, né generale, questa è la marcia dell'ideal, che letterariamente e anche musicalmente è una cosa molto modesta, ma dal punto di vista del significato politico è grande, che vuol dire che l'importante, infatti nella resistenza nessuno può ordinarti di fare una cosa che tu non vuoi fare, perché non si dice signor sì. Devo dire un'altra piccola aggiunta, che a questo punto le ragazze dicevano: un partigiano vorrei sposare, quindi doveva finire sempre allo stesso modo. No, perché le ragazze allora non dicevano chi volevano sposare, aspettavano di essere richieste. Anche questo era un capovolgimento del costume. E il fatto che delle donne, delle ragazze, giovani, lasciassero casa loro, andassero in giro in bicicletta su per i monti, stessero a dormire fuori, era allora assolutamente una cosa incredibile. Allora, nel 95, nel cinquantesimo, con Lidia Rolfi Beccaria e con la Frida Malan, noi tre fummo chiamate alla commemorazione che si fece sulla Rete 2, e la giornalista democratica che ci intervistò cominciò subito a chiederci: ma avete fatto le partigiane per spirito d'avventura? Io dicevo: anche, ci avevamo 20 anni, non è mica un reato lo spirito d'avventura, un po' di spirito d'avventura ci voleva anche. No, non mi vergogno. Io non ho un'idea eroica, monumentale, mi viene, viene l'artrosi se mi metto lì a forma di movimento, preferisco la mobilità mentale, sentimentale, affettiva, tutto quanto. La seconda domanda fu: ma allora, se era spirito d'avventura, voi eravate come le ausiliarie della Repubblica di Salò? E a questo punto, siccome le domande erano fatte prima, io dissi: io adesso ti metto due dita negli occhi, poi me ne vado. Allora la seconda domanda fu: ma voi facevate le staffette perché avevate il ragazzo in montagna? 50 anni dopo non era ancora ammesso che una donna potesse fare una scelta politica per sé, solo se doveva attaccarsi al braccio di qualcuno. Vergognoso, una cosa, una delle più offensive che io abbia sentito. E lì per fortuna c'era con noi la Frida Malan, che era una forza della natura, che rispose: ma certo, io avevo un ragazzo in montagna, uno in collina, uno al lago e uno in pianura, li visitavo tutti, per questo facevo la staffetta. A proposito del fatto che qualche volta anche l'ironia è un buono strumento. Io preferisco la parola strumento alla parola arma, anche quando si tratta dell'arma della dialettica preferisco strumento, perché cerco di, come dire, disinquinare il linguaggio politico delle metafore belliche, che è una cosa... Sì, infatti non ho interrotto a quel momento. Allora, secondo punto di revisione, la presenza delle donne, perché questo... E il fatto che i meridionali fossero presenti tra gli IMI, e il fatto che gli IMI di 700.000 che erano, ne aderirono alla Repubblica di Salò circa 2.500, è un segno di bocciatura popolare. Dice: ma perché c'era la guerra? Vabbè, uno decide in base alle cose che ci sono, per l'appunto. E quella cosa lì non fu perdonata, e tuttavia non pensarono nemmeno di sottrarsi in qualche maniera. Presero tutte le loro responsabilità, rischiando la pelle, francamente, perché circa 80.000 sono morti. Perché non se ne parla? Perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando Churchill cominciò a pensare che bisognava riabitare la Germania per usarla contro l'Unione Sovietica, le notizie sulle peggiori stragi, quelle fatte lungo la linea gotica per l'appunto, furono chiuse nel famoso armadio della vergogna, voltato di là, in modo che non si potesse, ancora adesso non è accessibile, e quindi è un bel pezzo di revisione ancora da fare. Le altre due revisioni, poi mi fermo, sono che secondo me bisognerebbe ricordare anche i contadini nella Resistenza. Nella storia d'Italia i contadini sono l'emarginazione fatta gruppo sociale, perché sono morti come carne da cannone nella Prima Guerra Mondiale, non sapevano neanche perché erano al fronte, ma vengono ripresi nella enorme storia, il bagno di sangue della grande proletaria e altre baggianate. Invece, durante la Resistenza, io posso testimoniare, primo, che intanto i contadini dell'Appennino modenese fecero la battaglia del grano a rovescio, no? Non consegnando il frumento ai nazi e invece distribuendolo alla popolazione, vendendolo alla popolazione. Io non voglio dare dei contadini un'immagine che sono buoni, generosi e sono i pastorelli dell'Arcadia. È stata falsa fin dall'inizio questa immagine. Però rischiavano lo stesso di crepare, di essere uccisi. E per quanto mi riguarda, posso testimoniare che quando mi capitava dover accompagnare alla frontiera svizzera da Novara qualche partigiano o partigiana che volevamo portare al sicuro, perché era, o qualche ebreo o ebrea che dovevamo mandare in Svizzera perché non venisse ucciso, io andavo a prenderli, prima li facevamo passare dal carcere all'ospedale con qualche certificato falso di medico che collaborava con noi, faceva parte della Resistenza. Io lo andavo a prendere la mattina, e qui un'altra cosa, quando si scopre che i fascisti sono anche stupidi, è meglio dirlo, i fascisti non capirono mai dove noi andavamo a prendere quelli che facevamo evadere, perché loro si mettevano lì tutti schierati davanti al portone dell'ospedale e noi invece li facevamo sempre dormire nell'alloggio delle suore. Non sono mai arrivati a pensare che le suore avrebbero potuto ospitare questi famosi eversori, gente da inferno, insomma, e così via. Allora, quando poi li accompagnavo, uno o una che è stata in galera qualche mese, non è che poi pedala tranquillo fino alla frontiera svizzera come fosse Bartali, scusate questi paragoni un po' preistorici, ma non sono tanto aggiornata sulle ultime vicende del ciclismo. Appena uno veniva al crampo, ai polpacci, entravamo in una qualsiasi casa contadina. E i contadini ci dicevano: non sappiamo chi siete, non andate nel fienile, nella stalla, come se avessero letto il manuale del perfetto guerrigliero, che non dice il suo nome, non si fa dire il nome di nessuno. Poi quando eravamo lì mandavano o la nonna o un ragazzino con un piatto di minestrone o una ciotola di caffè latte, quando ci eravamo riposati andavamo via. Dice: ma è bontà, perché i contadini dovrebbero essere così particolarmente buoni? Non si è mai scoperto prima. E poi buoni, ma scemi no. E siccome chi ospitava queste persone rischiava di essere fucilato, bisogna ricordarsi che anche lì è avvenuta una grande presa di coscienza politica. E l'ultima cosa che voglio ricordare è che poco nelle storie della Resistenza si parla degli operai, ma i grandi scioperi del triangolo industriale Milano-Torino-Genova che avvennero furono un evento straordinario. Io ricordo una mattina a Novara, perché Novara faceva parte di questo triangolo, ricordo una mattina suonano le sirene la mattina, era una cosa inconsueta perché gli allarmi aerei venivano di notte di solito, anche le incursioni aeree. Il tam tam popolare dice: gli operai scioperano. Qui dentro, credo, se non c'è qualcuno della mia età, ma verosimilmente è difficile che ci sia, può capire che significato appunto di rottura, di discontinuità, è cambiato il mondo, avessero queste parole. Perché durante il fascismo lo sciopero era vietato, era anche un reato, chi scioperava andava anche sotto processo. E quando le fabbriche erano militarizzate, scioperare era un reato militare pesante, in subordinazione. E quando erano militarizzate e comandate dai nazi, io non trovo una parola più adeguata che sacrilegio. Scioperare era un sacrilegio. Allora, la popolazione civile, ovvero sia ragazzini e ragazzine, donne e vecchi, perché gli uomini validi erano al fronte o al lavoro, si spalancano le porte e gli operai incrociano le braccia questa espressione che oggi indica più o meno così retoricamente lo sciopero, allora aveva un grande significato, perché con le braccia incrociate non si nasconde neanche una chiave inglese. E quindi voleva dire: siamo inermi, ma non siamo d'accordo con voi. Vi chiediamo la libertà d'Italia, la caduta del fascismo. No, era uno sciopero rigorosamente sindacale, diciamo così. Vi chiediamo di ridurci gli orari di lavoro, perché così sennò caschiamo addormentati sulle macchine, di aumentarci un po' il salario, sennò non riusciamo ad arrivare alla fine del mese. Quindi uno sciopero perfetto. Arrivano i nazi con il loro comandante, carichi di ferraglie con le bombe fino negli stivali, e il comandante si ferma e non sa cosa fare, perché se spara gli operai si fermano le fabbriche. E qui c'è una cosa che io racconto sempre come una comunicazione di quelle subliminali, mistiche, non ho idea. Noi abbiamo avuto come l'impressione che se i nazi avessero sparato a noi, gli operai si sarebbero messi in mezzo. Noi sentimmo in quel momento gli operai così organizzati, capaci di bloccare i nazi, come una forza straordinaria, quasi un elemento di difesa. E infatti il comandante tedesco, dopo aver detto Raus, Raus varie volte, fece un dietrofront, l'abbiamo applaudito fino a farci venire le mani come polpette, e se n'è andato. E la sera a casa mia una zia, che era una donna molto semplice, una sartina, disse la storica frase: «Ian perdu, i podan più vince», hanno perso, non sono più capaci di vincere. Non sono più capaci di vincere. E noi diciamo sempre che Hitler fu deposto nella nostra cucina quella sera lì, dalla nostra zia Chiara. Ma gli operai ne fecero un'altra, cioè fecero altri scioperi per i quali i nazi si erano attrezzati, sapevano cosa fare sul piazzale dell'Ansaldo di Genova. Ne presero uno ogni 10 e li fucilarono. All'Alfa di Arese ne presero uno ogni 10 e li misero sui vagoni piombati e li mandarono a Mauthausen. Ma quindi loro ripeterono gli scioperi nonostante, quindi hanno pieno titolo di essere un pezzo importante della resistenza. Ma quando poi Hitler chiese a Mussolini, che oramai era palesemente suo servo proprio incatenato, chiese a Mussolini di far trasferire in Germania le fabbriche del nord, che erano state meno bombardate delle fabbriche tedesche, e Mussolini ovviamente disse di sì, gli operai sabotarono gli impianti. E anche lì chi veniva scoperto a sabotare, operaio o operaia che fosse, veniva fucilato. Io vorrei che della resistenza, quasi persino sdegnando di rispondere punto su punto a questi balordi che dice: se non avete capito cosa succedeva, mi spiace per voi, io sono disposto a perdonare la stupidaggine di chiunque, ma dopo aver detto comunque che è stupidaggine, non è buona fede, c'è un limite alla buona fede, insomma. Lì c'è proprio una cosa di chi non vuol vedere, ma comunque lasciamo pur stare tutto. Io risponderei molto così, molto sprezzantemente, e invece riprenderei per l'appunto il discorso sulla resistenza dicendo: anzi, la resistenza è stata una cosa che non vi immaginate neanche quanto grande fu, non nel senso della grandezza dei suoi eventi, ma di quanto fu coinvolgente. Non è vero che fu un movimento, diciamo, di quattro matti da una parte e quattro matti dall'altra. Quella che viene chiamata zona grigia, bisogna andare a vedere cosa c'era dentro. C'erano dentro colori di ogni genere. E per piacere, fatto questa operazione, non ricominciamo con i bandieroni nazionali, perché io ho smesso di andare alle celebrazioni del 25 aprile quando Andreotti ha cominciato a essere quello che commemorava la resistenza. Beh, insomma, non esageriamo. E bandieroni di ogni colore. Bisogna considerare che la resistenza è un pezzo di memoria nazionale, ma non è condivisa da tutti, e commissionare agli storici l'esecuzione di una memoria storica, di una memoria condivisa che non c'è, vuol dire, non so, fare una storiografia sovietica, non so, una roba di quel genere lì, o ecclesiastica, che dice che l'Inquisizione era una roba bellissima, oppure che non è vero che Galileo è stato perseguitato. Ecco, non è possibile accettare questo. Allora, la storia deve essere storiografia, non vuol dire che dice la verità, si approssima alla realtà delle cose, dà motivazioni critiche, sempre da rifare in ogni momento. È tipico delle scienze morali o storiche di avere questa caratteristica, perché le scienze fisiche, una volta che una cosa è dimostrata, ma invece nelle scienze morali e storiche non è mai dimostrata del tutto, ci può sempre essere una fonte. Tuttavia, almeno nella sua grandezza di partecipazione nazionale, di evento nazionale, nonostante, diciamo, la ristrettezza territoriale del suo insediamento più significativo, quello dello scontro diretto tra partigiani e nazifascisti, questo è ancora proprio da fare. Io spero di campare ancora un po' di anni e di leggere qualche importantissima opera o articolo su Historia Magistra o su qualche altra cosa, perché davvero la Resistenza è ancora un oggetto in gran parte misterioso.
Bene, grazie. Io sicuramente ci sono già tantissimi elementi di dibattito a disposizione, però come dicevo prima, allora innanzitutto io ringrazio Massimo Rebotti, Lidia Menapace e Angelo Dorsi di averci fornito questi elementi che poi loro rimarranno, credo, tutti quanti a disposizione appunto per considerazioni e domande. Però, vista l'orario, come anticipavo prima, io chiamerei immediatamente i partecipanti al tavolo successivo. Prego tutti gli altri di rimanere qua perché l'argomento rimane comunque affine. Si parlerà ancora di revisionismo storico, quindi credo che tu sia il moderatore.
Ah sì, no, dico due parole intanto che si radunano gli oratori. Cioè il problema oggi è che il revisionismo non è più solamente una questione eminentemente storiografica, ma è una questione che dilaga nella società, in ogni angolo della società. Abbiamo scoperto da pochi giorni, per esempio, che a Piazza Fontana ci furono due bombe, no? Una che è quella che ha ucciso 13 persone e una immaginaria che serve oggi a cancellare la realtà storica, cioè serve in qualche modo a mettere sullo stesso piano un fatto storico assodato in tribunale e una teoria immaginosa, in modo che si elidano e la realtà in qualche modo si scompaia. È la stessa cosa, per esempio, quando a Bologna 4 militanti di Forza Nuova hanno pestato dei ragazzi, uno di questi aveva detto viva la Resistenza, è stato picchiato in modo pesante, è successo in dicembre in questa città e i giornali bolognesi, soprattutto Il Resto del Carlino ma anche altri, hanno detto che era una rissa tra balordi. Il revisionismo non è solamente una cosa che riguarda i fatti del passato, ma è oggi un sistema di lettura della politica, un sistema di continua negazione di quello che succede.